Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Quante volte salendo sulla bilancia vi siete chiesti quanto fosse precisa e magari se per caso non vi stesse appioppando qualche etto di troppo? Ebbene, accurata o meno che fosse, ciò che è certo è che la vostra bilancia, prima di essere messa in commercio, è stata tarata, usando come riferimento qualcosa di più preciso. Per semplicità possiamo pensare che si tratti di un'altra bilancia che a sua volta è stata tarata con una bilancia ancora più precisa e così via, finché taratura dopo taratura si arriva, o forse dovremmo dire si arrivava, a un unico oggetto di riferimento, un chilogrammo campione. È così che a partire dall'Ottocento ci si assicura che chilogrammi, secondi, volt, gradi, kelvin o centigradi che siano, rappresentino in tutto il mondo le stesse quantità. Non vi sarà sfuggito, se ne è largamente parlato anche sui giornali, che a partire dallo scorso lunedì 20 maggio il mondo delle misure ha subito una sorta di rivoluzione, essendo stati ridefiniti proprio tutti i campioni, diciamo così, di riferimento. Alcuni di questi, come temperatura, peso e molarità, sono stati ridefiniti anche con contributo di ricercatori dell'INRIM, l'Istituto Meteorologico Italiano, dove andiamo per incontrare Daniele Madonna Ripa, ricercatore INRIM che si è occupato nello specifico anche della ridefinizione proprio del grado Kelvin. Buonasera Ripa.
Buonasera.
Allora senta Ripa, intanto non è la prima volta che il mondo, diciamo, della metrologia ridefinisce i propri campioni di riferimento. Che cosa c'è di diverso questa volta?
Questa volta sostanzialmente è stato fatto per tutte le unità di misura fondamentali del sistema internazionale. Era stato fatto nell'83 per il metro, che è andato in pensione come campione materiale sostituito dalla velocità della luce, e adesso tutte le altre grandezze, le sette grandezze fondamentali del sistema, sono definite in base a delle costanti fondamentali.
Prima invece c'erano proprio dei campioni, c'era un oggetto, una sfera di silicio che era il, non so, il campione del chilo, una sbarra di platino iridio che era il campione una volta del metro e così via. Adesso ci si riferisce a questi che sono delle costanti universali e non dovrebbero neanche cambiare tra un miliardo di anni. Ecco, ma perché c'era bisogno di fare questo cambio? Tutto sommato non andava bene prima?
In generale potevano funzionare finché gli strumenti di misura sono diventati così raffinati da apprezzare il fatto che i campioni, ahimè, non avevano tutte le caratteristiche di un campione, in particolare variavano nel tempo.
Cambiavano, certo.
E quindi non avevano lo status di veri riferimenti.
Di veri campioni.
Universali, cioè... devono essere, certo, diciamo così, uniformi nello spazio e nel tempo.
Per esempio il campione di peso, bastava che si ossidasse qualcosa o anche solo col maneggiamento, per quanto minimo,
esatto,
si toglieva qualche atomo qua e là e pesava un,
esatto,
po' meno ogni volta.
I nostri strumenti erano così raffinati da poter apprezzare la variazione.
Queste variazioni.
Questo è inaccettabile, diciamo, dal punto di vista dei metrologi.
Certo.
E quindi, dopo, diciamo, un lavoro che è durato per più di 20 anni, perché non per tutte le unità è stato altrettanto facile che come
trovare un'alternativa per ridefinirlo. Ecco, mi pare che un'altra differenza sia che, essendo basati a questo punto su delle costanti fisiche, in qualunque parte del mondo si può ricostituire un campione senza bisogno di andare a prenderselo da qualche altra parte, no? Questa è una delle conseguenze.
Sono delle definizioni numeriche dei rapporti adesso fra le varie unità del sistema internazionale che fissano il quadro completo del sistema. Quindi se uno è abbastanza bravo da saper costruire un apparato di misura per una certa unità, immettendo, diciamo così, nel tritacarne queste costanti che sono state definite in modo assoluto, ottiene il campione.
Ok, non c'è più bisogno di andarselo a prendere dove si trova questo ipotetico una volta originale. Senta, esatto, quali sono le ricadute pratiche nella vita di tutti i giorni?
Allora, la nostra speranza è che nessuno se ne accorga, diciamo, a livello dell'uomo della strada. È un po' come una staffetta. Quando c'è il cambiamento, quando c'è il passaggio del testimone, i due atleti devono andare alla stessa velocità.
Sì.
Quindi noi ci siamo sforzati, al meglio delle nostre conoscenze, per fare in modo che questo cambiamento sia assolutamente invisibile per le applicazioni.
Per le applicazioni finali. Ovviamente chi si occupa di metrologia a livelli sofisticatissimi, sì, dovrà fare i conti con dei cambiamenti, ma no, io torno a pesarmi sulla mia bella bilancia e per me non deve cambiare niente, anzi è importante che non ci fossero effetti particolari. Senta, Lian Lingrim, come dicevo in apertura, avete contribuito alla ridefinizione in particolare della mole, che è, diciamo, un'unità di misura utile in chimica, del chilogrammo e del grado Kelvin, quindi il grado, l'unità di riferimento della temperatura. Lei proprio si è occupato del grado Kelvin.
Sì,
cosa è successo al povero grado Kelvin?
È passato da essere definito attraverso un manufatto, che era una cella con dentro una certa quantità di acqua super purificata, eccetera, eccetera, quindi un manufatto che poteva in qualche modo alterarsi, con un sistema astratto che ridefinisce una cosiddetta costante di Boltzmann, che è semplicemente l'unità di conversione fra l'energia termica e l'energia meccanica. Quindi adesso il Kelvin è definito in base alle altre unità,
ad altre unità di misura
internazionale che risalgono all'energia.
Va bene, insomma, il lavoro mi sembra sia stato complicatissimo, ma come diceva lei, per quanto riguarda i nostri ascoltatori, nessuno se ne accorgerà, ed è meglio, ed è molto meglio così. Va bene, grazie, grazie Daniele Madonna Ripa.
D'accordo, grazie, buona serata a voi.
Ci fermiamo qui, l'appuntamento con Smart City torna lunedì, a voi tutti un buon fine settimana.